Buonasera, siamo in diretta su radiosapienza.net e al telefono dovrebbe esserci Rosy Bindi. Salve, buonasera, sono Laura Marsala, con me c'è il professor Cristian Ruggero.
Buonasera onorevole, saluti dal professor Morcellini, il direttore del Dipartimento e prorettore della comunicazione che per puri motivi di salute non può essere qui, ma teneva a ringraziarla della partecipazione.
Grazie, grazie, grazie.
Facciamo questa intervista a proposito di quello che è successo mercoledì sera per Porta a Porta, che il giornalista Bruno Vespa ha intervistato il figlio di Tutto Riina, Salvo Riina, per presentare il suo libro Family Lies.
Sì, naturalmente. Come tutti sanno, quella non è stata l'intervista di un figlio che parla del padre, è stata l'intervista di un condannato per associazione mafiosa, figlio del capo della mafia, che dal carcere a 41 bis ha minacciato di morte il procuratore Di Matteo e Don Luigi Ciotti. E in quell'intervista, mentre ci parlava del padre, mandava messaggi inquietanti a tutto il paese affermando che la mafia è una delinquenza comune e può essere tutto e può essere nulla. Ma mandava anche messaggi ai mafiosi che si stanno riorganizzando in Cosa Nostra in Sicilia, addirittura, come sostiene qualcuno, accreditandosi anche come possibile futuro capo di Cosa Nostra. E mandava messaggi intimidatori a coloro che intendono collaborare con la giustizia.
Sì,
Credo che tutto ciò sia molto grave e sia ancora più grave perché è avvenuto in una trasmissione del servizio pubblico.
Onorevole Bindi, lei ha parlato a proposito di questa intervista di negazionismo. Forse in realtà è addirittura peggio perché non nega neanche per un attimo quello che è stato fatto, né l'entità di quello che è
Beh,
stato
di
fatto.
fatto nega e riduce la mafia a un fenomeno di criminalità comune, perché quando dice sono in molti ad ammazzare e a spacciare droga e vuole ridurre il fenomeno mafioso ad un fenomeno di criminalità comune, addirittura forse negando che esista in qualche modo. E comunque è la trasmissione che ha trasmesso questo messaggio. Essendo capace anche attraverso le domande che il conduttore ha fatto di far cogliere la pericolosità dei messaggi che venivano mandati. Il figlio di Riina è stato intervistato da Bruno Vespa con lo stesso stile con il quale Bruno Vespa intervista i sostenitori delle diete vegane o gli attori o magari qualche politico verso il quale vuole avere un comportamento di compiacenza. O i ragazzi del volo, non si può intervistare un mafioso con la stessa modalità con la quale si intervista un'altra persona. In questo senso è negazionismo. Tentare di far apparire la mafia come una cosa, come un fatto di cronaca, come un mafioso come una persona uguale alle altre. Non è così, la mafia non può mai essere un interlocutore. E la si capisce, la si conosce se se ne coglie la specificità e il codice del linguaggio.
E rispetto alle reazioni che ci sono state il giorno immediatamente successivo, quando ha fatto la.
Pronto?
Sì, mi sente, onorevole?
Se parla un po' più forte la sento meglio, grazie.
Eccoci, rispetto alle reazioni della RAI, in qualche maniera, il giorno dopo Bruno Vespa è andato in onda sottolineando che la RAI aveva, come dire, come posizione ufficiale, detto di non aver niente di cui chiedere scusa. In effetti si aspetta un tipo di scuse un po' diverse dalla RAI?
Indubbiamente il presidente e il direttore generale in audizione ieri hanno riconosciuto che non può più ripetersi ciò che è avvenuto. Loro stessi hanno parlato dell'intervista ad un mafioso, quindi mi sembra una valutazione diversa da quella che ha dato il conduttore Vespa. Anche la RAI ha fatto fatica, anche i vertici della RAI hanno fatto fatica a riconoscere che la trasmissione andata in onda ieri sera era una sorta di par condicio tra criminalità mafiosa e chi cerca di combatterla. Ma di fatto è apparso così a tutti. Onore a chi non ha partecipato, onore al procuratore nazionale antimafia che non è andato, onore al Monsignor Galantino che ha dichiarato che non andrà mai più a Porta, perché non si può pensare di intervistare una sera un mafioso e la sera dopo quelli che lo combattono. La par condicio non è questa, la mafia, come dicevo prima, non può mai essere un interlocutore. Dopodiché nella reazione dei vertici della RAI ci preoccupa una cosa, che prendendo spunto da questo fatto adesso sentiamo parlare di una sorta di valutazione preventiva degli ospiti, delle trasmissioni e quant'altro. Noi non abbiamo invocato una censura, noi vogliamo una RAI servizio pubblico, non vogliamo una RAI servizio di Stato.
Esatto, è sempre quella diciamo, anche lo scudo che si fanno i giornalisti nel momento in cui si crea il dubbio, intervistiamo o non intervistiamo questa persona, comunque far sentire la voce di quella persona è informazione secondo alcuni punti di vista.
Intervista. Se quell'intervista l'avesse fatto un giornalista che capisce di mafia, non avrebbe consentito al figlio di Rina di tenere le redini della trasmissione così come è stato.
Avrebbe potuto, secondo
lei... Tanto è vero che la liberatoria l'ha firmata dopo e non prima.
Avrebbe potuto, secondo lei, farla diversamente Vespa o sarebbe dovuta necessariamente andare a qualcun altro?
Ma guardi, secondo me se ne poteva fare assolutamente a meno. E a mio avviso la RAI non deve fare pubblicità al figlio di un mafioso, al libro di un mafioso. E comunque se andava intervistato, ripeto, da chi conosce il fenomeno mafioso, perché in qualche modo l'avrebbe incastrato, Vespa non lo ha incastrato.
Assolutamente no, questo è credo una cosa indubbia.
Allora volevo chiederle, quindi secondo lei come potrebbe la RAI comportarsi in questo, cioè dopo quello che è successo cosa potrebbe fare?
Ma intanto non farlo più, già sarebbe qualche cosa di... Una piccola garanzia, diciamo, perché dopo il salotto di Casa Monica c'è stata in qualche modo il microfono offerto a chi voleva mandare messaggi a Cosa Nostra che si sta riorganizzando e magari, come dicevo prima, minacciare i possibili collaboratori di giustizia. Non ripeterlo mai più, ma se si vuole, ripeto, far conoscere la mafia attraverso i mafiosi, bisogna conoscere il codice della mafia e incastrare i mafiosi, non farsi incastrare dai mafiosi.
Sì, infatti a tal proposito ricordo le interviste di Ezio Biagi, che comunque erano tutt'altra cosa.
Appunto, che tra l'altro però parlava a un Guscetta che era già collaboratore di giustizia, non al figlio di Rina che vuole accreditarsi come futuro capo di Cosa Nostra.
Sì, soprattutto per pubblicizzare un libro.
Appunto, bene fanno quelle librerie che non lo vendono.
Sì, infatti ho letto quel biglietto che ha appeso la libreria a Catania.
Certo, proprio. Certo, spero che si diffonda in tutte le librerie italiane.
Sì.
Cosa ne pensa di questo bisogno che evidentemente sente la mafia di rendersi un po' pop in qualche maniera, perché appunto il figlio di Rina che fa un libro, come dicevamo noi, è lo stesso registro, no, del volo, non solo in Vespa, ma anche nell'intenzione con cui è andato lì Rina Junior.
No, attenti, siamo noi che l'abbiamo trasformato in un fatto pop. Loro non sono un fatto pop. L'intento del libro è esattamente quello che dicevo io, cioè il figlio del capo dei capi continua a mandare i messaggi del capo dei capi anche con il suo libro e vuole accreditarsi come capo.
Si realizzerà la richiesta che lei ha fatto di devolvere i proventi pubblicitari della puntata di Vespa alle vittime della mafia?
Non ci hanno risposto, ma magari potranno sempre farlo. Sarebbe una buona cosa. Piccolo risarcimento.
Infatti potrebbe essere un modo per, diciamo, risolvere anche un po' la brutta immagine.
Una forma di riparazione.
Infatti.
La trasmissione di ieri sera non lo era affatto. Perché anche la brava Chinnici che parla dell'affetto del padre... Qualcuno potrebbe richiamare all'affetto dell'altro padre. Peccato che l'altro padre ha le mani insanguinate.
Ah.
Ottimo. Io con queste parole lascerei libera la nostra ospite, che ringrazio ancora di aver trovato il tempo tra i suoi impegni di dedicarci qualche minuto.
Buonasera,
onorevole Bindi.
La ringraziamo, arrivederci. Quindi, professore, lei cosa pensa di questa intervista e di quello che è successo?
Io ho cercato di, al di là della drammaticità della cosa, perché oggettivamente è drammatico che si dia effettivamente diritto di dignità di racconto, qualcuno l'ha definita così, mi pare una definizione estremamente caldante, a un uomo che sembra essere pronto per un'analisi psicologica da un certo punto di vista, perché se scinde in maniera così forte la figura paterna in quanto membro della sua famiglia, dalla figura paterna in quanto uomo che ha compiuto quello che ha compiuto, è una scissione appunto in primo luogo psicologicamente forte, poi narrativamente forte, perché appunto ho tentato di portare l'onorevole Bindi su questo tentativo di rendere effettivamente pop il fenomeno mafioso, che al di là della volontà strategica di mandare un messaggio appunto a chi ha orecchie per ascoltare, non c'è dubbio, secondo me, che sia un tentativo del messaggio mafioso di darsi una connotazione appunto più popular, più, come dire, digeribile nella forma appunto del libro di memorie che normalmente fa il figlio della celebrità, che è un po' la maniera in cui appunto Vespa ha intervistato Riina Junior, e che probabilmente è l'unico modo in cui l'avrebbe intervistato. Non ci aspettiamo domande così ficcanti, così toste da Vespa nei confronti di nessuno, neanche del politico che è ospite da lui. Allora perché aspettarsele nel momento in cui parla con il figlio di Riina? A questo punto la domanda è non solo perché mandare in onda un'intervista che sapeva la RAI come era stata realizzata e di cui conosceva evidentemente i contenuti nel momento in cui andava a metterla in onda, ma la domanda che alla quale ovviamente non sa l'onorevole Bindi rispondere, ma alla quale mi interesserebbe anche conoscere l'opinione dei nostri ascoltatori, se vogliono rispondermi via tweet, è: quale giornalista effettivamente potrebbe fare un'intervista fatta come si deve in un contesto di questo genere? Cioè, assumiamo che sia vero quello che dice Vespa, assumiamo che portare in televisione il figlio di Riina sia un modo per conoscere la mafia, il che è comunque un bene, ok, e allora però assumiamo anche che la maniera in cui Vespa ha fatto l'intervista non è la migliore possibile. Chi potrebbe, stante che appunto abbiamo citato Biagi, che purtroppo non può più, chi potrebbe fare un'intervista fatta per bene al figlio di Riina, a partire dal suo libro, a partire da qualsiasi manifestazione attuale della nuova mafia, di quella mafia che sente il bisogno di seguire gli stessi stilemi con cui si presenta la politica? Cioè, se appunto asciughiamo l'intervista dalle connotazioni che necessariamente ha Riina in quanto Riina, si tratta delle stesse confessioni rispetto all'infanzia, all'amore dei genitori e il modo in cui si sono innamorati, eccetera eccetera, che fa banalmente il politico per accreditarsi. Quindi è un modo nuovo, in qualche maniera agghiacciante, in qualche altra maniera, della mafia di presentarsi, che non esclude assolutamente appunto il riferimento che faceva l'onorevole Bindi alla diffusione di un messaggio mafioso, che è quello più vecchio del mondo, che in questo caso, nella lettura appunto che abbiamo appena sentito, attenzione che arrivo io a prendere il posto di mio padre.
Sì, il problema è che, cioè, quello che penso anche io un po', ha il fatto della liberatoria, nel senso che la liberatoria lui l'ha firmata dopo, quindi poteva essere liberissimo di dire: non mi è piaciuta l'intervista, quindi non la firmo, di conseguenza non andrà mai in onda. Questo, secondo me, ha un po' limitato Vespa, perché comunque magari non poteva contraddirlo più di tanto, non gli poteva fare determinate domande, perché poteva dire se io gli dico determinate cose magari lui poi non firma la liberatoria. Però poi questo secondo me non è un grande esempio di giornalismo, soprattutto per dare un'informazione adeguata.
Da una parte io non credo che tutti gli ospiti di Vespa firmino a tempo debito la liberatoria, perché alla fine è un'arma di ricatto che giustamente uno, se può, utilizza. Dall'altra però consideriamo sempre il potere di ricatto che dal canto suo ha il conduttore. Io ti faccio un'intervista, tu non mi firmi la liberatoria e non mi consenti di mandarla in onda. Ok, io faccio tutta una puntata sul fatto che tu non mi consenti di mandare in onda l'intervista, cosa hai da nascondere, allora perché sei venuto da me, eccetera eccetera eccetera. Quindi comunque Vespa, come dire, la torta la portava a casa, e anche quello magari sarebbe stato un escamotage per volerne uscire. Lui poi, con, insomma, coerentemente anche con la sua impostazione, ripeto, ha voluto portare avanti mandare in onda un prodotto informativo che, ripeto, è semplicemente Vespa style.
Sì. Beh, infatti hanno richiamato, parlando appunto di quest'ultimo episodio, l'intervista di Casa Monica. Cioè, secondo lei quanto è stato simile, diverso, sia come l'ha condotto Vespa che come è andata un po' la situazione?
Ma è stato diverso ancora una volta nella figura dell'intervistato. I Casa Monica avevano una presenza scenica onestamente nulla, mentre comunque, un po' perché era l'intervista singola, quindi c'è sempre questa idealizzazione dell'intervistato, un po' perché ancora una volta siamo nel registro dell'agghiacciante, però comunque il Rina Junior non sta male davanti alle telecamere, è un giudizio assolutamente tecnico, però non ci sta male.
Anche perché per avere scritto un libro significa che voleva pubblicizzarlo in qualche modo, quindi magari per lui è stato...
Ha banalmente una faccia tosta incredibile, nel senso, una delle rarissime, non, vabbè rarissime no, dai, dei rari momenti in cui Vespa ha provato a incalzarlo, quando ha citato il comandamento di onorare il padre e la madre, e Vespa gli ha fatto, vabbè, ma c'è pure quello di non uccidere. E non si è scomposto di un pelo, cioè veramente abbiamo in qualche maniera glorificato una serie di bricconi criminali perché avevano la faccia d'angelo. Ecco, il rischio è anche un po' questo, che un personaggio di questo genere non solo rappresenti tutto quello che ha giustamente ricordato l'onorevole Bindi, ma poi sia un prodotto che in televisione rischia di funzionare.
Sì, il problema è sempre che l'intervistato non rappresentava qualcosa di piccolo. Diciamo che il padre comunque è stato la causa e l'artefice di tantissime persone che sono morte, di stragi e di un periodo non, cioè, per niente bello per la Sicilia, in particolare per Palermo comunque. Quindi è un po' tutto quello che c'è dietro, cioè non è soltanto il figlio di un mafioso, è proprio tutto quello che è successo e tutto quello che c'è stato dietro. E poi tra l'altro non soltanto per Palermo, ma diciamo che Rina comunque era l'artefice pure di quello che poteva succedere fuori, cioè anche dello stesso mancato attentato per Maurizio Costanzo, comunque altri attentati che ci sono stati in Italia.
E la cosa grave è che in qualche maniera è stata, se vogliamo, avallata questa distanza pazzesca, appunto, che Rina Junior ha introdotto tra la figura di suo padre in quanto uomo di cui, appunto, un figlio ha diritto di parlare, che un figlio ha diritto di rispettare, di amare, eccetera, e Rina in quanto uno dei più grandi criminali che il nostro paese ha avuto la sfortuna di conoscere.
Sì. Ma noi ieri ci siamo trovati anche a pensare, dopo aver letto Il Buongiorno di Gramellini, l'ha letto lei?
Sì.
Quello lì è stato l'unico momento in cui noi comunque ci siamo confrontati anche con altre ragazze qui in radio, in cui ho detto, forse non ha tutti i torti, Però il problema, cioè poi abbiamo comunque detto il problema, bisogna sempre vedere come l'ha condotto, perché è pur vero che a un giornalista non si farebbe mai scappare un'occasione del genere, però bisogna tenere il coltello alla parte del manico e non darla all'intervistata, in particolare al figlio di un mafioso quale lui.
Ma oltretutto, banalmente, pensiamo ai film in cui vediamo Al Pacino che realizza l'intervista straordinaria, uno scoop incredibile, a Russell Crowe che è il dipendente dell'industria del tabacco, che ha qualcosa da dire di fondamentale, e vediamo che pure lì c'è una serie di, come dire, di figure, di gradi di giudizio interno che si fanno banalmente due conti rispetto a quanto entra in termini di audience, in termini di profitti pubblicitari, in termini di credibilità e di autorevolezza della trasmissione, quanto esce in termini prima di tutto di possibili cause, ma anche di contraccolpi in senso negativo di tutto quello che abbiamo detto prima. Poi nel dibattito rispetto a abbia fatto bene o fatto male Bruno Vespa a intervistare il figlio di Rina, si sono inseriti elementi diversi. Io ho letto diverse posizioni che erano riconducibili a meglio Vespa che intervista il figlio di Rina, che tutto il dibattito sulle intercettazioni pubblicate dai giornali del ministro Guidi. Anche quelli sono banalmente ambiti differenti, quindi anche, come dire, interessante a livello così intellettuale, ma forse rischioso a livello di gestione del servizio pubblico, mettere sullo stesso piano cose di questo genere.
Allora ci risentiamo con gli altri programmi. Adesso continua il palinsesto di Radio Sapienza alle 17:30 con Meeting Serie A.